la città ne parla.
Mi riferisco a quell'orrendo manifesto pubblicato da quel sacerdote in Liguria. Io vedo negli ospedali tanti medici, donne, infermiere, magistrati, poi insegnanti, eccetera, la HAC, premi Nobel, eccetera, donne di grande valore come cervello, ma esiste anche un esercito di donne che è ben rappresentato dal libro Mignottocrazia del senatore Guzzanti, il film Videocrazia, e quello che si vede per le strade, soprattutto l'estate, di donne completamente fuori gusto, cacciatrici, una cosa che non esisteva un tempo. È chiaro che bisogna anche cambiare un po', perché queste donne che fanno questo tipo di vita danno un calcio a tutte quelle donne intelligenti, colte, eccetera, che fanno una vita veramente bella.
E mi riferisco veramente emozionata, inorridita, del quanto ha affermato il sacerdote di Lerici e gli altri due ascoltatori che sorreggono questa teoria. E voglio dire questo: le donne possono anche provocare, sono d'accordo, però vuol dire che questo sacerdote vede negli uomini, ma non negli uomini, nei maschi, non degli uomini, ma degli animali.
Buongiorno, buongiorno da Pietro del Soldà, ben ritrovati ai microfoni della città. Come avete sentito, il dibattito stamattina a prima pagina era occupato da un tema ricorrente anche per noi: il ruolo della donna, la violenza sulla donna. E cosa è successo? C'è una notizia che ha scatenato molte reazioni, vi abbiamo fatto ascoltare due delle telefonate arrivate a prima pagina, ma ve ne erano anche altre. Beh, innanzitutto un fatto di cronaca: il giorno di Natale, 25 dicembre, i parrocchiani di San Terenzio, nel comune di Lerici, in provincia di La Spezia, andando a messa per la messa di Natale, si sono trovati affissi sulla porta, un po' come forse accade nella chiesa di Wittenberg quando nel 1517 Lutero affisse le sue 95 tesi, un testo, un documento, in realtà un estratto che il parroco di quella chiesa, Don Piero Corsi, ha preso da un sito, pontifex.it, un sito molto conservatore, molto su tesi molto potremmo definire reazionarie, a commento di una lettera apostolica di Giovanni Paolo II sulla dignità della donna, che contiene delle frasi davvero forti, davvero, possiamo pur dire, sconcertanti, sulle colpe che le donne avrebbero proprio per il dilagare del femminicidio e della violenza sulle donne nel nostro paese, perché se ne vanno in giro con abiti provocanti, hanno dismesso i sani costumi delle donne di una volta. A noi interessa relativamente oggi andare a fondo di questo fatto di cronaca, peraltro questo parroco, leggiamo, era stato al centro anche di altre polemiche contro l'Islam, contro gli immigrati in passato, ma per cercare di capire come mai continua ad essere ancora al centro del dibattito e anche della cronaca un tema come quello del ruolo della donna e della sua vulnerabilità e delle sue risorse, considerando poi il fatto, come ben sapete, che nella attesissima e tanto commentata anche oggi conferenza stampa di domenica scorsa, il premier dimissionario Mario Monti ha insistito anche lui sulla centralità della donna, ha detto: è centrale per ridare slancio al nostro paese, cambiare il nostro modo di vedere la donna, insistendo soprattutto sulle potenzialità anche in termini di crescita economica. E poi lo stesso pontefice Benedetto XVI, che nel suo messaggio di Natale è tornato a parlare anche lui di donna, ha citato un sermone natalizio di Sant'Agostino e una frase che leggo: la verità che regge il mondo intero è sorta dalla terra perché fosse sorretta da mani di donne. Forse partirei proprio da qui, dall'atmosfera che evoca questo messaggio natalizio del Papa, per affrontare il primo tema di oggi con la nostra prima ospite, che vado a salutare. Prima però lasciatemi ricordare ancora una volta i recapiti, perché è sempre centrale il vostro contributo per la nostra trasmissione: 335-5634-296 per i vostri sms, la città @rai.it per le vostre mail, e poi c'è il nostro profilo sui social network, la città Radio 3. La prima ospite di oggi, dicevo, è Marinella Perrone, una biblista, presidente del coordinamento teologhe italiane. Perrone, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno.
È con noi e la saluto anche Luisa Rizzitelli, del comitato promotore del movimento di donne, se non ora quando. Buongiorno Rizzitelli.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
E ne approfitto, perché nel frattempo è stata collegata anche lei e ci ha raggiunto, di salutare Maria Grasso. Buongiorno.
Buongiorno e auguri.
Auguri, auguri a lei, auguri anche a Perrone, a Rizzitelli e a tutti coloro, lo ripeto, che ci stanno ascoltando in questa mattina di Santo Stefano. Maria Grasso è presidente di uno sportello antiviolenza, Donne Insieme, di Piazza Armerina. E sarà interessante sapere anche lei come ha reagito a questa notizia. Anzi, cominciamo da lei. Se Perrone è d'accordo, comincerei dalla reazione al fatto di cronaca, cioè un prete che, suscitando scandalo, poi chiaramente possiamo immaginare che non troppi dei suoi fedeli possano essere stati condizionati da questa tesi estrema, però ritorna sul tema del femminicidio, un tema centrale, decisivo, che sta molto a cuore degli ascoltatori di Radio 3, addirittura insistendo sulla responsabilità e la colpa delle donne. Può far male un messaggio di questo genere?
Maria Grazia. Può fare male un discorso del genere, sicuramente un messaggio. Ed è un messaggio che passa a volte in maniera distorta. Tanti messaggi passano e non fanno bene al ruolo delle donne nella nostra società. Mentre lei parlava, come dire, stavo riflettendo sul fatto che noi qui al sud spesso le donne non lavorano, quindi veramente sono il fulcro della casa. Cioè sono quelle che veramente sorreggono sulle loro spalle il peso della casa, dei figli, ma nonostante ciò questo non le esime dal maltrattamento, non le esime dall'essere, e noi lo sappiamo bene, qui nel nostro sportello arrivano donne di tutte le estrazioni sociali e le posso assicurare che non hanno minigonne, non hanno abiti succinti, non lasciano la casa in disordine, anzi, proprio per evitare di essere picchiate, spesso, così come le chiamano le mie psicologhe, camminano su uova, nel senso che stanno molto attente a non stimolare l'ira del compagno. Ecco, quindi io non so fino a che punto questa cosa possa ricongiungersi con le parole di questo sacerdote.
Io ho di fronte a me uno dei testi di questo sito pontifex.it, firmato in questo caso da Bruno Volpe, che dice cose, devo dire, difficilmente condivisibili. Quante volte vediamo ragazze e anche signore mature circolare per la strada in vestiti provocanti e succinti? Quanti tradimenti si consumano sui luoghi di lavoro, nelle palestre, nei cinema? Potrebbero farne a meno, costoro provocano gli istinti peggiori e se poi si arriva anche alla violenza o all'abuso sessuale, lo ribadiamo, roba da mascalzoni, beh, facciano anche loro un sano esame di coscienza. Forse questo ce lo siamo cercate anche noi. Che ne pensa Marinella Perrone, la teologa, del fatto che queste parole sono a commento di una lettera apostolica che nell'88, se non sbaglio, Giovanni Paolo II inviò ai fedeli e alle famiglie sulla dignità della donna? Il testo era di ben altro temore. Perrone, stiamo parlando di frange estreme di un mondo cattolico che ormai invece si concentra e va verso, per esempio, la centralità della donna ribadita anche ieri da Papa Benedetto XVI, citando Sant'Agostino?
Allora, io non credo che siano frange estreme, purtroppo. Frange estreme lo sono nell'espressione, nel fatto che si nutrono poi l'un l'altro, questi siti o questi uomini che accedono a questo tipo di siti si nutrono di un linguaggio condiviso piuttosto schematico, però di fatto il problema è più ampio, secondo me, è molto più ampio. Non è un caso che come teologhe italiane noi abbiamo un sito sul quale monitoriamo un po' la questione della violenza sulle donne e abbiamo ricevuto poco tempo fa da un collega monaco teologo l'invito a contattare invece questi siti per cercare un pochino di ridimensionare la nostra visione faziosa, parziale, che non tiene presente quante donne menano i poveri mariti e i poveri uomini. Questi siti riflettono un po' volgarmente, ma una mentalità, diciamo, come si diceva una volta, in doppio petto, che è molto più diffusa. E è vero, lei ha iniziato riportando le parole di un ex presidente del Consiglio, di un pontefice, e richiamando la famosa lettera apostolica Mulieris Dignitatem di un altro pontefice. Bene, sono ancora espressioni di una cultura che ha visto veicolare la figura delle donne soltanto dal pensiero maschile. Io continuo a dire che finché non ci saranno donne capaci di parlare di donne e non della donna, noi siamo stanche che si parli della donna, perché la donna risponde sempre a proiezioni sublimazioni e sublimazioni del soggetto culturale che la pensa. Noi vorremmo francamente che teologicamente si capisse che maschilità e femminilità, maschile e femminile, sono due versanti che bisogna attraversare distintamente, insieme, conflittualmente, comunionalmente, in tutte le possibili espressioni, ma bisogna farlo concretamente, a partire dal basso. Questo parroco è stato formato a questa mentalità, è stato strutturato, poi lui ci avrà messo di suo, va bene, ma in fondo da una cultura che è quella probabilmente delle sue madri e della sua chiesa madre e delle sue materne, delle materne attenzioni che ha ricevuto e che gli hanno consentito di elaborare in fondo o di radicalizzare ulteriormente il modello fondamentale. Non è bene che gli uomini siano mascalzoni, ma le donne, per favore, lo devono essere ancora meno, il che è assurdo, è proprio partire col piede sbagliato nella formazione di la metà dell'umanità che è quella maschile.
Io ricordo che stiamo commentando una notizia che prende le mosse dall'iniziativa di un parroco, già alla cronaca nel passato per altri atti estremi, che appunto ha estratto e copiato e stampato parole di un sito che davvero non sappiamo immaginare da quante persone sia letto e condiviso. Leggevo un articolo del Fatto Quotidiano che parlava di numeri interessanti, 3.000 persone che hanno visitato quel pezzo incriminato nel pomeriggio stesso in cui è uscito. Certo, poi dice altre cose, come per esempio basterebbe proibire, sempre Bruno Volpi, a scrivere o limitare i negozi di lingerie femminile di esporre la loro mercanzia per la via pubblica per attutire certi impulsi, ma questa società malata di pornografia ed esibizionismo non ne vuol sapere, così le donne diventano libertine e gli uomini già esauriti talvolta esagerano. Poi abbiamo accostato queste parole all'estremo opposto, quelle appunto di Sant'Agostino, citato nel messaggio natalizio del Papa di ieri: la verità che regge il mondo sorta dalla terra perché fosse sorretta di mani di donna. Questi due estremi reagiscono agli occhi di una persona che lavora sul campo, un po' come Maria Grasso, per difendere la vulnerabilità e i diritti delle donne? Rizzitelli, il movimento Se non ora quando, che rapporto ha con la Chiesa, che espone punti di vista anche così diversi, perfino in queste stesse ore, sulla donna e sulla violenza?
Ma intanto, ovviamente, di grandissimo rispetto, il nostro movimento ha accolto sul palco del 13 febbraio 2011, che è stata forse la più grande manifestazione della storia della Repubblica, nella quale c'erano davvero oltre 1 milione di persone in tutta Italia, ha accolto anche una suora straordinaria, delle voci della religione che per noi sono voci di donne, Se non da quando da sempre ha accolto tutti e tutte davanti a un unico obiettivo, quello di ridare dignità alle donne, una dignità che si è persa per troppi anni. E guardi, quello che ha detto Marinella Perroni mi fa purtroppo ancora una volta capire che il lavoro di Se non da quando è quanto mai importante, perché c'è una cultura italiana intrisa di messaggi che intanto ledono una cosa fondamentale: la libertà delle donne. Una donna ha la libertà di poter vestire come vuole senza che questo venga additato come un messaggio di provocazione ad atti che evidentemente, e forse vale la pena ricordare, che abbiamo superato i 120 femminicidi in Italia in questo anno, e vale la pena ricordare che l'Istat parla di 7 milioni di donne che hanno subito violenza nel corso della loro vita in Italia. Quindi la violenza sulle donne è un problema gravissimo, è diventato uno degli asset di battaglia del nostro movimento ed è, secondo me, davvero gravissimo. Io ho pensato immediatamente a dei ragazzini o delle ragazzine che leggono quel messaggio. Che cosa ricavano da quelle parole? Cosa credono che sia poi giusto quando leggono un manifestino o un sito come quello che lei citava? Questa è la cosa veramente
grave. Al di là di quel sito, perché c'è un messaggio di Nives che dice: le donne che vengono uccise non mi pare siano certo nella maggior parte donne che giravano in abiti succinti, sono bensì ragazze, fidanzate e mamme. Ma al di là di quei messaggi estremi, l'intervento di questo prete di Lerici e del sito pontifex.it, di cui ho letto qualche estratto, quanto è diffusa a livello più o meno conscio comunque l'idea di una colpevolezza. Quanto un senso di riprovazione morale accompagna il vestirsi in un certo modo, magari anche nelle persone stesse che lo fanno, perché l'animo umano, la psiche è complessa, a volte il senso di colpa va insieme all'idea della trasgressione, quindi chissà. Quanto è presente nella società italiana, nelle giovani donne italiane, oltre che negli uomini, questa idea che comunque la provocazione, il vestirsi, l'atteggiarsi in maniera provocante dal punto di vista sessuale porti con sé un elemento di colpevolezza, magari proprio anche in chi sceglie di vestirsi in quel modo?
Guardi, di sicuro io ci tengo anche a sottolineare che la rappresentazione che noi vediamo, a cui assistiamo in Italia delle donne, è quella di donne che non sono donne normali come noi o le giovani ragazze, per esempio tantissime nei comitati territoriali se non ora quando, ne aveva già parlato Lorella Zanardo nel Corpo delle Donne. Noi abbiamo un'immagine televisiva che non risponde assolutamente a quello che sono realmente le donne, e la campagna che abbiamo fatto non a caso si chiamava Mai più complice, ha raccolto oltre 40.000 firme, perché c'è una distorsione, una discrepanza impressionante tra quello che vediamo in TV e quello che le donne sono realmente. Difficile misurare, come mi sta chiedendo lei, il polso della situazione, però ritengo che ci siano delle persone come questo parroco che hanno anche un ruolo importantissimo nella società, e lanciare un messaggio del genere diventa pericolosissimo. Questa è una cosa, le dico, che per esempio ieri sulla rete ha causato, e aggiungo fortunatamente, un'indignazione clamorosa. Si sono addirittura anche formati dei gruppi che vogliono denunciare questo messaggio culturale assolutamente sbagliato. C'è un'attenzione che è stata finalmente portata a un livello adeguato alla gravità del problema, però il nocciolo rimane purtroppo sempre la cultura, rimane sempre come concepiamo la donna e quale diritto e libertà la donna deve essere in grado di pretendere in maniera assolutamente ineludibile, non più rimandabile in questo paese.
Marinella Perrone, un'ascoltatrice chiede che la Chiesa Cattolica, la Chiesa ufficiale, prenda, la gerarchia ecclesiastica prenda le distanze dall'operato, dalla posizione di quel prete di Lerici. Ha senso una richiesta di questo genere? Lo chiedo alla teologa.
Io credo che ha senso una richiesta seria. Non a caso ieri, quando ho visto quel manifesto, perché appunto ha cominciato a girare in rete l'indignazione, lo sdegno per tutto questo, il mio desiderio era, se fossi stata alla Spezia, prendere un appuntamento con il Vescovo. Cioè, credo veramente che la Chiesa Cattolica nel suo complesso, nelle sue istituzioni, nei suoi ruoli formativi, soprattutto nei suoi luoghi formativi, prendano molto sul serio questo fatto, perché è un indicatore. Certo che è un indicatore scomposto, è verissimo, però è un indicatore che mette in luce qual è la difficoltà nel nostro paese, che è di cultura fortemente patriarcale, e nella nostra struttura religiosa, che è altrettanto patriarcale, qual è la difficoltà a capire che la sessualità si gioca su più livelli e non si gioca semplicemente sul dato fisiologico dell'appartenenza sessuale, si gioca sul dato delle relazioni e quindi delle appartenenze di genere, si gioca sul dato dei desideri e quindi della completezza esistenziale. Allora, fare un discorso di questo genere, io credo, nei luoghi di formazione che la Chiesa ha al suo interno, è diventato, credo, una responsabilità primaria della Chiesa Cattolica, perché sono è inutile che poi ragioniamo sulle forme di pedofilia, non è da lì che si parte dalla visione che oggi la Chiesa all'interno delle sue strutture formative riesce a dare e a far vivere, di che cosa sia la complessità e anche la bellezza della complessità della persona umana, maschio e o femmina.
Arrivano messaggi diversi tra loro, devo dire. Io non penso che le vittime di violenza se la siano cercata, dice un messaggio non firmato, ma penso che trasmissioni TV, riviste, web, film, eccetera, che non hanno più remore nel mostrare il peggio del sesso, stimolano il peggio degli uomini meno intelligenti. A questo punto, conclude addirittura il messaggio, viva la censura. E poi un altro, di questa volta firmato di Adriana: premesso che l'uomo, der Mensch in tedesco, è un animale razionale, bisogna purtroppo registrare che l'immagine della donna offerta dalla pubblicità da certa politica nulla ha a che fare con il famoso e salvifico eterno femminino. La parità tra i sessi non è trasformare le donne in maschi femmine. E poi c'è un altro messaggio che voglio leggere perché ci consente di aprire un'altra pagina di questa nostra puntata dedicata alla centralità o meno della donna in Italia. Mi dispiace sentir dire dalla vostra ospite, oltre a farci gli auguri, che dalla vostra ospite al sud le donne non lavorano. È stata imprecisa, vabbè, ma insomma le donne lavorano in casa e non fuori. Questa è la realtà della donna nel meridione. Una fotografia credo non scorretta, vero Dario Di Vico? Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Dario Di Vico, editorialista del Corriere della Sera, l'abbiamo chiamato perché personalmente mi ha colpito molto un suo articolo lunedì scorso a commento della così importante conferenza stampa di fine anno di Mario Monti, perché ha scelto di ragionare e di partire da quella parola, da quelle frasi dedicate da Monti al lato pink della sua agenda, ha detto anche non senza un certo sorriso: deve cambiare il nostro modo di vedere la donna, ha sottolineato Monti, come punto decisivo anche per la crescita economica. Lei, Di Vico, fa una serie di riflessioni interessanti che così le chiederei di riassumere, non solo per ribadire che siamo in fondo alle classifiche europee, spesso addirittura mondiali per quanto concerne l'occupazione femminile, ma anche perché la realtà sul terreno a livello occupazionale ci dimostra che c'è una reazione da parte delle donne nel mondo del lavoro. Lavorano poco, sono assai poco aiutate, soprattutto in termini di incentivi magari alla maternità, e però hanno anche un potenziale straordinario che si tratta di saper cogliere e vedere.
Beh sì, c'è un movimento dal basso della società italiana che porta all'inclusione delle donne nel mondo del lavoro e più in generale nell'arena delle decisioni. Questo movimento dal basso si esprime con alcuni dati, ad esempio in alcune professioni che erano tradizionalmente monopolio degli uomini, ormai per stare nelle aule universitarie c'è stato già il sorpasso, e segnalavo gli ingegneri ad esempio, tipico lavoro che si pensava fosse appunto esclusiva degli uomini. Questo movimento dal basso si caratterizza anche con un sovrappiù di motivazione. Si ha la sensazione appunto che diciamo, le donne oggi in Italia siano più motivate nei loro percorsi, anche nella loro visione della società, e abbiano anche un elemento piuttosto importante che è quello della capacità di fare rete, cioè quindi di esercitare una funzione non solo nel senso classico del comando, ma anche nel senso dell'allargamento dell'area delle decisioni, del quello che viene chiamato networking, e che sono tutti elementi estremamente moderni, diciamo, dell'economia, ma non solo. E quindi queste cose vanno segnalate e tutto sommato danno anche un elemento di ottimismo.
Lei è rimasto sorpreso dalla scelta di questo nuovo Monti politico di ribadire questa propria appunto nuovo profilo di uomo non soltanto tecnico, di insistere su questo bisogno come se fosse una delle priorità della sua agenda per la crescita, ridare dignità alle donne, colmare per esempio quello spread in termini salariali? Le donne mediamente guadagnano il 9% in meno degli uomini anche quando ricoprono gli stessi ruoli e hanno le stesse responsabilità.
Beh sì, un po' è stato sorprendente Monti, no? Nel senso che tutti noi abbiamo come dire un'immagine di un primo ministro estremamente freddo, no? È stato dipinto come algido, e per cui l'annotazione non va presa come un'annotazione politica. Certo, sarebbe una novità senza precedenti se ad esempio un pezzo di campagna elettorale, per carità non tutta, vertesse sui temi dell'inclusione delle donne, cioè questo sarebbe una novità. Non so se Monti come parteciperà e così via, però diciamo se ci fosse questa capacità di trasferire sul piano della democrazia e quindi la campagna elettorale la scelta di chi votare. Questo impulso di, diciamo, della conferenza stampa sarebbe una cosa estremamente positiva, si potrebbe stimolare un confronto per cui i singoli partiti, i competitor metterebbero in campo le differenti strategie, le differenti visioni. Questo sarebbe un elemento di modernizzazione e anche di qualificazione di una campagna elettorale che invece rischia, come altre volte, come dire, poi di focalizzarsi su elementi solo superficiali, insomma, o prevalentemente superficiali.
Le posso chiedere, prima di salutarla, le abbiamo rubato qualche minuto in questo giorno di festa, anche lei, Dario Di Vico, un paio di misure che lei auspicherebbe potrebbero essere già prese dal nuovo governo a breve, dopo il suo insediamento, per appianare lo spread di genere che grava altrettanto pesantemente che quello finanziario sul nostro paese, sulla nostra crescita?
Io lì nell'articolo poi mi divertivo a prendere delle proposte che sono contenute nel libro di due economiste della Bocconi, quindi di casa dove Monti certo è di casa, per dire che sarebbe interessante partire da quel tipo di proposte. Ci sono, secondo me, delle questioni di defiscalizzazione attorno alla maternità. Cioè, insomma, si dice che si fanno troppi bambini, pochi bambini, però è anche vero che non c'è una politica che assista anche finanziariamente, per carità, poi il momento non è che sia la leva decisiva, però insomma, intorno alla questione della maternità, se vogliamo fare, diciamo, della demografia un elemento della crescita del paese, ci vuole un'attenzione maggiore. Poi si possono calibrare gli strumenti, viviamo in un momento difficile di finanza pubblica, però insomma, secondo me questo tema va focalizzato. Come l'altro tema è un po' quello del welfare di assistenza, cioè in sostanza per rendere possibile l'ingresso delle donne nel mondo del lavoro ci vogliono un paio di decisioni. Una, la questione sui congedi di paternità, di essere meno timidi di quanto sia stato finora, e il secondo punto quello di avere degli asili nido anche aziendali. Se le aziende, per esempio, dicono, non so, la Confindustria adesso ha un direttore generale che è una donna, anche questo è un elemento importante, e se la Confindustria desse indicazione a tutti i suoi associati di realizzare dove possibile degli asili nido aziendali, per esempio, sarebbe un passaggio interessante. Questo perché, secondo me, e poi termino, il rischio di queste questioni è sempre di fare, come dire, grandi sproloqui come magari il mio, e poi di non trovare degli agganci. E su questa battaglia è chiaro che ognuno può fare qualcosa, allora le aziende possono fare qualcosa, i comuni possono fare qualcosa, e se la discussione si sposta pragmaticamente su questi elementi, sulle cose che si possono fare, secondo me è più utile.
Grazie Dario Di Vico, peraltro io ricordo che quest'anno tecnico della politica italiana è stato comunque dominato da figure di donne che all'interno del governo innanzitutto hanno ricoperto figure apicali, il Ministero del Lavoro, il Ministero degli Interni, il Ministero della Giustizia, una donna alla guida di Confindustria, una donna alla guida del principale sindacato. Ed è interessante ragionare appunto su come le donne, si è dimostrato anche dati alla mano, c'è perfino un rapporto di Confartigianato Lombardia, quando svolgono ruoli manageriali lo fanno in modo diverso dagli uomini, con, pare, insomma, una maggiore propensione alla orizzontalità, al fare rete piuttosto che al comandare e all'imporre dall'alto. Saluto una nuova voce che ci ha raggiunto ed è quella di Olivia Guaraldo, buongiorno.
Buongiorno.
Insegna filosofia politica all'Università di Verona, è una studiosa del pensiero femminile. Guaraldo, noi oggi ci siamo trovati ad accostare cose diverse. Una notizia abbastanza sconcertante, quella di questo prete di Lerici che affissa un testo così antifemminile alla porta della sua chiesa nel giorno di Natale, a cui però fanno da coltantare anche le parole di Sant'Agostino citate dal Papa nel suo messaggio natalizio, di questa verità del mondo sorretta da mani di donne. E poi ci aveva colpito anche il giorno prima così l'accenno di Mario Monti alla centralità della donna come punto di ripartenza per il nostro paese. A lei che effetto fa mettere insieme cose così diverse innanzitutto?
Ma devo dire che in questo giorno di festa, stamattina, mi è capitato proprio di ascoltare la vostra trasmissione e di sentire la telefonata di un'ascoltatrice proprio in coda alla trasmissione, che appunto si rifletteva sul fatto che questa questione del prezzo di Lerici e della provocazione che le donne eserciterebbero sui corpi degli uomini ridurrebbe in realtà gli uomini appunto ad animali, no? Come lo squalo che sente l'odore del sangue e quindi non può che attaccare, e mi sembrava decisiva questa riflessione, proprio perché sia il discorso del parroco di Lerici che il discorso di molte magari gerarchie cattoliche tende a cioè vuole ricondurre il ruolo femminile ad una dimensione naturale, tra virgolette, no? E quindi, come dire, non è solo la donna che provoca, ma è la donna che ha dimenticato il suo ruolo naturale all'interno della famiglia e della casa. E rispetto a questo fa da contraltare le cose giustamente sottolineate da Dario Di Vico della dimensione della modernizzazione, no, di questo paese. E la modernizzazione non può che avvenire mettendo in discussione quella naturalità dei ruoli e delle posizioni, no? Quindi natura e modernità in un certo senso sono i due poli di questa discussione, mi pare, no? Che appunto portano in campo questioni molto, molto profonde, che non riguardano solamente l'economia, ma riguardano appunto la cultura e la centralità della cultura nel rafforzare certi stereotipi, no? Perché appunto, di nuovo, non si tratta semplicemente di degli esseri umani come esseri naturali, ma come esseri inseriti nella storia, nelle trasformazioni, e la modernità è una di queste trasformazioni.
Credo sia d'accordo con lei, l'ascoltatore che ci scrive: quando si comprenderà che la soluzione del problema sta solo nell'emancipazione culturale del maschio e quindi, tra l'altro, della rivalutazione della parola rispetto, solo allora cesseranno certe aberrazioni e certe strutture, perché in effetti il maschio confinato in quel ruolo quasi naturale e totalmente istintuale di essere che reagisce allo stimolo senza essere in grado di elaborare l'istinto, no, non è molto, come dire, elogiativo neppure nei confronti di chi parla e di tutti i membri del genere maschile.
Esatto, quindi anche qui c'è proprio in Italia soprattutto la mancata messa in discussione di una dimensione della sessualità maschile, che appunto è sempre vista, anche qui sono convinta, secondo degli stereotipi davvero triti, perché non è certo una cosa, come dire, non è una cosa data per scontata, ma non si mette mai in discussione questo modello di sessualità maschile come se fosse appunto per natura violenta o predatoria e che non possa essere altrimenti. Quindi diciamo che questa riflessione è una riflessione che nel nostro paese stenta moltissimo a prendere quota, e mi permetto anche di dire che un certo modello di virilità a cui si affianca un certo modello di femminilità è stato nel nostro paese negli ultimi 20 anni senz'altro, come dire, propagandato e diffuso a un livello molto, molto ampio, insomma, ecco. Quindi il lavoro di Se non ora quando, ad esempio, di molte altre donne che in Italia riflettono su...
Che abbiamo sentito anche questa mattina,
certo,
grazie alla voce di Luisa Rizzitelli. Io ringrazio Oliva Guaraldo per queste sue conclusive riflessioni, e ora è il momento di ascoltare un brano. Parlava di rispetto, recuperare il senso di questa parola, il messaggio di Vittorio che ho letto poc'anzi. E Respect, come molti di voi sapranno, è un brano famosissimo, scritto originariamente nel 1965 per Otis Redding come una sorta di preghiera di un uomo disperato. Poi questo brano venne cambiato nella versione ancora più famosa di Aretha Franklin e trasformata in una grande rivendicazione femminile. Tutto quello che chiedo è un minimo di rispetto quando torni a casa. Aretha Franklin, Respect. I Aretha Franklin, respect, rispetto è la parola che ritorna in tanti messaggi degli ascoltatori che commentano questa nostra puntata di oggi, Santo Stefano, dedicata alla centralità e alla vulnerabilità delle donne. Perché, scrive Filippo, definite antifemminile il manifesto del prete di Lerici, quello che riportava, lo ricordo per chi non ci ha ascoltato sin dall'inizio, quelle frasi molto dure sulla responsabilità delle donne nei femminicidi, citando un sito, pontifex.it. Quel manifesto in realtà è più antimaschile. Questo era anche un punto sfiorato da Olivia Guaraldo nell'ultima parte, prima ad ascoltare Aretha Franklin. Si esorta la donna a riscoprire altre virtù meno apparenti. È più antimaschile perché l'uomo viene evidentemente schiacciato in un ruolo puramente istintivo, animale, animalesco, assai poco razionale. Ora facciamo un salto, ci sono tanti messaggi che insistono sulla condizione della donna al di fuori dei confini italiani, nei paesi islamici, ma non solo. Andiamo infatti in India ora, per una notizia che molti di voi forse conosceranno, ne ha parlato, ne ha dedicato ampio spazio a Radio Tremondo con Anna Mazzone la scorsa settimana. Domenica 16 dicembre infatti è successo qualcosa di davvero increscioso, ma certo non si tratta di un episodio isolato. Su un autobus di New Delhi una ragazza è stata ridotta quasi in fin di vita da una gang di 6 giovani che l'hanno stuprata e violentata con violenza efferata nell'indifferenza della gente e perlomeno nei primi giorni anche della politica indiana, ciò che ha portato a proteste violentissime nelle strade di New Delhi e di altre città. Ci sono stati feriti anche vittime. Allora, per farci raccontare un po' meglio che cosa è successo, soprattutto nelle ultime ore, noi andiamo in India e siamo collegati con Avijit Ghosh, che è un editorialista del più diffuso quotidiano dell'India del Nord, l'Hindustan Times. Ghosh parla inglese e io gli farò delle domande molto semplici e chiederò a lui di rispondere con un inglese molto lento, consentendomi così di dare una traduzione il più possibile, diciamo, il meno inesatta possibile. Ghosh, good morning, thank you for being with us this morning.
Good morning.
Can you hear me? Yes. Good morning and welcome. Can I just ask you very briefly to tell us what has happened in that said Sunday in New Delhi and what's going on now? There are a lot of protests and riots on New Delhi's streets, as far as I can read.
Yes, you got all your facts correct. Now, you already perhaps know what has happened, that the New Delhi, the capital of India, it has been basically under siege by thousands of students and young protesters who were protesting the heinous crime, that a rape of a 23-year-old paramedic on December 17. Now, let me go back a bit in history, in the sense that rape has been a dominant crime, one of the dominant crimes of India. And it happens, with a very brutal regularity across the country. Now, why the country has reacted so strongly to this particular incident is because over the last few years, the capital of India, that is New Delhi, it was becoming more and more unsafe. And, over the last few years, India has also, had an increasingly dominant position in the continent, and India was becoming, on the one hand, India was becoming more and more important as a nation, and on the other hand, quite ironically, its capital city was becoming increasingly unsafe.
Okay, Ghosh, I try to interrupt what you have been saying up to now. Avijit Ghosh dell'Hindustan Times ci ha ricordato come nei giorni successivi a questa violenza su questa infermiera, un paramedico di 23 anni che l'ha ridotta in fin di vita, migliaia e migliaia di giovani, soprattutto studenti, sono scesi nelle piazze di New Delhi per protestare perché? La violenza sessuale è uno degli elementi che caratterizza la vita sociale indiana, l'emarginazione della donna e la violenza contro le donne, c'è una soglia di tolleranza nei confronti di questo tipo di violenze che i giovani e gli studenti ritengono inaccettabile, anche e soprattutto perché è una violenza in contrasto col ruolo predominante, diceva Ghosh, che l'India sta svolgendo sempre più nel continente. È la più grande democrazia del mondo, è una potenza economica straordinaria ed è incredibile e quasi paradossale che ciò si accompagni a un livello di insicurezza che nella sua capitale, Nuova Delhi, invece continua a crescere negli ultimi anni. Ghosh, very briefly, what do you expect will be the impact of such protests? Quale potrebbe essere l'impatto, le conseguenze di questo tipo di proteste, ho chiesto da Vijit Ghosh.
There has already been a lot of impact. The central government, the Manmohan Singh government, have already announced a lot of measures. The Supreme Court has already said that all rape trials all over the country, they have to be expedited. You know, Indian courts have a tendency of, you know, but taking a long time to adjudicate our matters. Now that has to be really put on a fast track. The Supreme Court has ordered. The central government has put up a commission to examine all the rape laws, how they can be made more stringent, and whether capital punishment, that is death penalty, can be imposed on rapists, and that all laws relating to protection of women from harassment should be made very stringent, and that the delivery of justice has to be made very fast. So a whole lot of recommendations are there on the table of the central government, which promises very fast action. And when the trouble erupted, the people was not very keen to take promises for an action, promises from the government. They wanted action. And the central government, it seems, is actually, you know, hard-pressed to deliver this time.
Thank you, Avijit Ghosh. Ghosh ha già detto che, forse non sorprendentemente, ma insomma, queste proteste così violente per le vie di New Delhi hanno suscitato reazioni. Anche se con un certo ritardo, ci sono anche degli articoli, dei commenti, per esempio uno molto interessante della BBC, con un certo ritardo il primo ministro Singh è comparso in TV e ha deciso di intraprendere misure. Il governo sta decidendo, così come la stessa Corte Suprema. Esiste uno strumento giuridico, e certo questo non sembra un grande guadagno dal punto di vista democratico, che è la pena di morte per i responsabili di violenza sessuale, ma ci sono anche altre misure che spesso non vengono applicate, questo è il punto, c'è appunto, come dicevo, una soglia di tolleranza che ora però i giovani ritengono inaccettabile, e questo è forse parte di una più ampia ruolo di protagonista che la società civile indiana vuole svolgere. Questo articolo della BBC che ho sotto mano, di Sutik Biswas, un analista molto esperto, dice Young India, Old Politicians, anche lì c'è un contrasto, uno spread tra i giovani e la vecchia politica, che cerca però a questo punto di adattarsi, di inseguire le richieste che vengono dalla strada. Io ringrazio. Thank you very much, Avijit Ghosh, for this. Grazie comunque, insomma abbiamo fatto un viaggio lontano e da Lady ci siamo arrivati a New Delhi. In questo nostro percorso sono tanti i messaggi numerosi, ci state ascoltando anche questa mattina, nonostante sia giorno di festa non si chiude la nostra trasmissione, ora c'è il giornale radio, ma tra poco noi ritorniamo e con l'ausilio di Florinda Fiamma, come facciamo ogni mattina, vedremo che cosa accade innanzitutto sui social network, le vostre idee, le vostre riflessioni e poi anche la vostra viva voce al telefono. Dunque ascoltate il GR3, noi ci risentiamo tra pochissimo.